Lo Spirito Santo ipse armonia est. Lui è proprio l'armonia.
Armonia.
I giochi dell'armonia presenta
Orizzonti Cristiani.
La gioia del viaggio.
Caro popolo d'Egitto, alza la mo' alaikum. La pace sia con voi. Con cuore gioioso e grato verrò tra pochi giorni a visitare la vostra cara patria, culla di civiltà, dono del Nilo, terra del sole e dell'ospitalità, ove vissero patriarchi e profeti, ed ove Dio, clemente e misericordioso, l'Onnipotente e unico, ha fatto sentire la sua voce.
Buona giornata da Monia Parente, ben ritrovati allo spazio di Orizzonti Cristiani proposto dai Giochi dell'Armonia. A pochi giorni dal viaggio apostolico di Papa Francesco nella Repubblica Araba d'Egitto, viaggio che si svolgerà venerdì e sabato prossimi, abbiamo ascoltato in apertura l'inizio del videomessaggio che il Papa ha inviato al popolo egiziano. Dedichiamo la prima parte del nostro incontro proprio all'Egitto. Lo facciamo innanzitutto ascoltando integralmente il video messaggio del Santo Padre proprio in vista dell'imminente viaggio.
Sono davvero felice di venire come amico, come messaggero di pace e come pellegrino nel paese che diede più di 2000 anni fa rifugio e ospitalità alla Sacra Famiglia fuggita dalle minacce del re Erode. Sono onorato di visitare la terra visitata dalla Sacra Famiglia. Vi saluto cordialmente e vi ringrazio per avermi invitato a visitare l'Egitto che voi chiamate Umildunna, madre dell'universo. Ringrazio vivamente il signor Presidente della Repubblica, Sua Santità il Patriarca Tawadros II, il grande Imam di Al-Azhar e il Patriarca Copto Cattolico che mi hanno invitato. E ringrazio ciascuno di voi che mi fate spazio nei vostri cuori. Grazie anche a tutte le persone che hanno lavorato, stanno lavorando, per rendere possibile questo viaggio. Desidero che questa visita sia un abbraccio di consolazione e di incoraggiamento a tutti i cristiani del Medio Oriente, un messaggio di amicizia e di stima a tutti gli abitanti dell'Egitto e della regione, un messaggio di fraternità e di riconciliazione a tutti i figli di Abramo, particolarmente al mondo islamico, in cui l'Egitto occupa un posto di primo piano. Auspico che sia anche un valido contributo al dialogo interreligioso con il mondo islamico e al dialogo ecumenico con la venerata e amata Chiesa copto-ortodossa. Il nostro mondo dilaniato dalla violenza cieca che ha colpito anche il cuore della vostra cara terra ha bisogno di pace, di amore e di misericordia. Ha bisogno di operatori di pace e di persone libere e liberatrici, di persone coraggiose che sanno imparare dal passato per costruire il futuro senza chiudersi nei pregiudizi, ha bisogno di costruttori di ponti di pace, di dialogo, di fratellanza, di giustizia e di umanità. Cari fratelli egiziani, giovani e anziani, donne e uomini, musulmani e cristiani, ricchi e poveri, vi abbraccio cordialmente e chiedo a Dio Onnipotente di benedirvi e di proteggere il vostro paese da ogni male. Per favore, pregate per me. Shukran wa taihahi misr. Grazie e viva l'Egitto.
Continuiamo a parlare dell'Egitto a pochi giorni dal viaggio apostolico di Papa Francesco in questo paese. Ascoltiamo ora l'intervista dell'inviato Stefano Leszczynski al patriarca copto cattolico Ibrahim Isaac Sidrak, che parla innanzitutto dell'attesa che c'è nel paese per la visita del Papa.
Con gioia aspettiamo e con ansia aspettiamo la visita del Papa, però senz'altro non possiamo nascondere ciò che è successo domenica delle Palme, che ha messo un po' di paura, di ansia anche della visita, però rimane ancora la fede che il pastore, il gran pastore, successore di Pietro, viene a benedire l'Egitto e la Chiesa cattolica in Egitto e tutte le chiese senz'altro. E quindi la visita ha tanti punti di vista. La visita per l'Egitto, che manda un messaggio al mondo intero, che l'Egitto merita essere sostenuto, e per questo ringraziamo molto il Santo Padre di aver insistito di venire nonostante gli attacchi. E quindi questo conferma che il Santo Padre è un uomo di pace e un amico del popolo egiziano, perché l'amico vero si riconosce nei momenti difficili, senz'altro. E quindi questo è un momento difficile. E ancora per il dialogo, per il sostegno della pace, nonostante tutti questi attacchi terroristi nel mondo intero, c'è la gente della pace che lavora, è rappresentata anche nel Santo Padre e tutti coloro che saranno riuniti intorno a lui.
Sua Beatitudine, proprio in merito a questo tema della pace, quanto pensa che la conferenza internazionale che si svolgerà al Cairo e che vedrà molti leader religiosi, musulmani e cristiani per rendere parte, potrà dare come contributo alla pace in Egitto?
Io non posso prevedere le cose, ma io posso augurare che questo sia sempre il punto di partenza di tanti altri veramente lavori concreti. Non solo i congressi che fanno la pace, ma il congresso è un punto di partenza. Allora, tutti coloro che hanno pensato a fare questo, è un richiamo al mondo intero, un richiamo alla gente che ama la pace di collaborare, di aiutare, di sostenere. Quindi spero bene che questo sia il punto di partenza di tante altre cose concrete.
I cristiani del Cairo, dopo gli attentati, hanno reagito con coraggio, ma anche con spirito cristiano, dichiarando di cercare sempre la convivenza. Questo equilibrio è un equilibrio molto forte che resiste al terrorismo, secondo lei, nel paese?
Da parte dei cristiani dell'Egitto e degli egiziani in genere, non è la prima volta, però soprattutto i cristiani, che partono sempre coprono tutto ciò che succede con la visione della fede. E soprattutto in questo momento di tempo pasquale, e anche prima, era prima della Settimana Santa, hanno reagito e reagiscono sempre che la morte non è la fine, però è una strage. Reagiscono positivamente, ma senza negare ancora la furia dentro, qualche volta ancora la perdita della serenità, senz'altro interna, perché questo è un messaggio a tutti i cristiani che stanno facendo un cammino per recuperare il paese in tutti i punti di vista e soprattutto il suo futuro, il suo progresso. E quindi tante persone che non vogliono questo progresso per l'Egitto, però gli egiziani e in primo luogo i cristiani dicono no al terrorismo, ma sì al bene, alla pace e al progresso dell'Egitto.
E siamo all'atteso commento di Don Fabio Rosini al Vangelo Domenicale. Domenica prossima sarà la terza domenica di Pasqua. Ascolteremo un brano tratto dal capitolo 26 del Vangelo di Luca. Ascoltiamo il commento di Don Fabio, proposto come sempre alla luce della prima lettura.
Questa domenica abbiamo il dono di ascoltare il racconto dell'apparizione di Gesù ai discepoli di Emaus, uno dei più lunghi racconti di manifestazione di resurrezione da parte di nostro Signore. La prima lettura che ascoltiamo in questa liturgia del tempo pasquale è un meraviglioso ennesimo annunzio della risurrezione di Cristo e della signoria di Cristo. Il tema che è già presente fra gli altri nella prima lettura è quello del saper riconoscere, di avere davanti a sé il Messia e riconoscerlo come tale e di vedere il prestabilito disegno di Dio che si compie in lui. Ecco, questo tema è molto forte nel racconto appunto dell'apparizione ai discepoli di Emaus. Dobbiamo ricordare alcune cose: assolutamente impossibile dominare adesso in questo piccolo spazio la mole meravigliosa, straripante di dati che ci sono in questo testo. Diciamo delle cose, come altre volte ne abbiamo dette altre a proposito di questo testo. Ci sono due discepoli che sono in una dinamica, cioè ci sono alcuni parallelismi all'interno del testo. Il primo punto è che ci sono due persone che iniziano e vanno da Gerusalemme verso l'oltre di Gerusalemme, l'altro da Gerusalemme, vanno verso Emmaus, vanno verso qualche cosa che è lontano dal luogo santo che è Gerusalemme, dove le cose sono andate diversamente da come loro pensavano. Alla fine del testo questi due vanno verso Gerusalemme, il loro cammino sarà inverso. Questo è proprio un racconto di conversione attraverso l'incontro con il risorto. Un altro tema molto forte in questa parola è il tema del cuore, ovvero sia la prima cosa che dice in maniera esplicita questo signore che accompagna questi due pellegrini è stolti e lenti di cuore a credere in tutto ciò che hanno detto i profeti. parla del loro cuore, della loro sapienza. Loro hanno una intelligenza che è diventata stolta e hanno un cuore che è brachicardico, cioè lento, non si muove. La loro intelligenza sarà lentamente illuminata, sarà aperta, la loro intelligenza da tutta quella spiegazione che Gesù farà loro lungo il cammino. Ma la cosa interessante è che la loro considerazione per ripartire e tornare al luogo santo è: non ardiva forse noi il nostro cuore? E il cuore da lento diventa ardente. Ecco, ancora una volta, questo è il cambiamento. Cioè c'è un cambiamento di direzione. Non è che si incontra Gesù Cristo e si va nella stessa direzione di prima. Si cambia direzione. Non è che si incontra Gesù Cristo e si hanno gli stessi sentimenti, la stessa intelligenza di prima. Si cambia intelligenza, si cambiano sentimenti, si cambia cuore, si cambia struttura. Ovvero sia, ciò che noi abbiamo davanti non è semplicemente il fatto che uno viene a sapere e finalmente intende che Gesù è veramente risorto, ma questa cosa si apprezza nel fatto che questi due signori prima hanno una direzione esistenziale, poi ne hanno un'altra. Prima hanno un'intelligenza, ripetiamo, e poi ne hanno un'altra. Prima hanno un cuore, poi ne hanno un altro. Allora, non è che la resurrezione è una cosa che possiamo vivere, la resurrezione di Cristo, senza essere profondamente trasfigurati, profondamente evoluti. Ciò che è interessante è capire come avviene questa evoluzione, come avviene questa trasfigurazione. Sono fotografati questi signori mentre discutono. Il termine greco che c'è sotto questo conversare e discutere non è tanto pacifico. Stanno argomentando l'uno contro l'altro, è una cosa che sfiora l'alterco. Gesù infatti si avvicina dicendo: ma che succede? Che cosa sono questi discorsi? Come mai state discutendo così? Ha un po' il senso di qualcuno che interviene in una discussione che non ha termine, vede due persone che stanno andando in disordine nel loro dialogo, no? E qual è il punto ulteriore? L'altro grande parallelismo di questo testo è che gli occhi prima non lo vedono, non perché lui sia diverso, i loro occhi erano impediti a riconoscerlo. E alla fine del testo, dopo che lui spezza il pane, allora si aprirono i loro occhi. E questo è il punto, e lo riconobbero. Questo è il punto. Allora, vediamo un pochino. Il cambiamento è un cambiamento dei sensi, dell'intelligenza, della intuizione profonda, dei sentimenti e della direzione dell'essere. Mamma mia. Allora, si parte con dei sensi occlusi, una sensibilità che non funziona. E come si muove Gesù per iniziare a lavorare con loro, per portarli a questa trasfigurazione? Domanda che cosa stanno dicendo. Allora, prende e li fa esprimere. E loro dicono: solo tu sei così forestiero a Gerusalemme non sapere cosa vi è accaduto in questi giorni. È interessante. Lui non sa ciò che sanno loro. La sua sapienza è diversa dalla loro sapienza. E infatti loro faranno un elenco di dati, racconteranno quello che loro sanno, ed è interessante che sta tutto lì. C'è tutto quello che serve per credere. La notizia che le donne hanno portato, la verifica che le donne hanno detto le cose esattamente come stanno, e però non c'è il salto di qualità. E Gesù comincia a lavorare con loro con un insulto: stolti e lenti di cuore, come abbiamo già detto. E nella scrittura stolto è piuttosto forte come espressione, confina col malvagio, non è semplicemente stupidino, no, è proprio un insulto forte. Ecco, allora si comincia con il contestare la nostra sapienza. Per forza bisogna sempre cominciare dalla ragione, cioè bisogna cominciare toccando il fatto che questi signori devono ricevere delle idee nuove. Prima di arrivare al cuore bisognerà passare per il cervello, c'è niente da fare. Allora il punto è che, primo, contestare il proprio modo di intendere tutto quanto. E Gesù inizia a fornire dei dati ulteriori, che sono dei dati che sono nelle scritture, sono a loro disposizione, e li connette fra loro con un'intelligenza, un intus legere, un legare fra le cose e un intus ligare, appunto, i dati in un'altra maniera, con un'altra sintesi, perché di fatto la sapienza è la sintesi dei dati, è come io metto in connessione i dati. Ma è interessante, questi signori devono lasciarsi insultare. Un po' così dobbiamo fare sempre. Perché il Signore ci faccia fare un salto di qualità, noi dobbiamo lasciare che la nostra intelligenza sia messa in discussione. Ed ecco che questo inizia a toccare il cuore. Loro diranno dopo: ci ardeva il cuore nel petto mentre lo ascoltavamo. Inizia ad arrivare, e a un dato momento si capisce che il centro della vita è diverso da quello che uno ha articolato fino a quel momento. Questo pellegrino fa per andare oltre, perché Gesù è sempre quello che va oltre, è sempre quello che fa Pasqua, che va oltre la realtà come la vediamo noi. E loro dicono: resta con noi. Ecco, iniziano ad avere necessità, ad avere urgenza di continuare a dialogare con questa nuova, più profonda sapienza. E si arriva a un atto concreto. Finché non passa per atti concreti, la nostra esperienza può essere tutta aria fritta, può essere tutta realtà che gira solamente nel nostro cervello. Spezza il pane, fa un atto concreto che tocca la memoria, tocca qualcosa che loro hanno appunto nel cuore, e a quel punto cambiano i sensi. È interessante che cambiano per ultimi. Non si parte dal vedere meglio, si parte dal intendere meglio, essere mossi nei sentimenti, e quindi ecco che compare un'altra ricezione dei dati. Ecco, che cosa ci serve tutto questo discorso? A far vedere questa realtà qui, che la resurrezione è qualcosa che dobbiamo lasciar arrivare alla nostra vita, prima contestando le nostre idee, poi contestando i nostri sentimenti, e finendo per contestare proprio le nostre percezioni. Per arrivare dove? Per arrivare a cambiare direzione. Per arrivare a fare una cosa, chiedono a questo pellegrino di stare con loro, lui sparisce dalla loro vista. Perché? Perché a questo punto non c'è bisogno che ci sia lui, ci sono loro, ci sono dei testimoni, ci sono delle persone che prima si fermavano per la notte perché la sera era il motivo del fermarsi, adesso la sera è quella notte in cui loro corrono felici verso Gerusalemme e arrivano e trovano una chiesa che li accoglie, che ha la loro stessa fede. Ecco, entriamo in questo meccanismo, lasciamo che questo tempo pasquale ci trasformi profondamente, ci trasfiguri, ci porti a una nuova intelligenza, a un nuovo cuore, a nuovi sensi e una nuova direzione.
Siamo in chiusura, vi do appuntamento a questa sera alle 21 con la Settimana del Papa, il programma dedicato all'attività recente di Papa Francesco. E vi ricordo ancora che a partire da sabato prossimo alle 21 e poi in replica domenica alle 7 del mattino e ancora alle 21 potrete seguire le nuove puntate della serie La Trama del Reale, catechesi di Don Fabio Rosini dedicate ai primi 11 capitoli della Genesi. Da Monia Parente è tutto, buon proseguimento alla ascolto di Radio Vaticana Italia.